E siamo qui allora con Daniele Vogon. Ciao, ben trovato.
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti, grazie.
E allora, insomma, 70 è in corso, è il titolo del disco a tuo nome uscito per Animo del Label quest'anno. Comunque, le prime 10 canzoni in realtà erano uscite l'anno scorso, e altre avrebbero fatto poi un EP con le tracce nuove. Tu come mai, ti chiedo, hai fatto appunto questa scelta, se c'è un motivo?
Beh, è stata una scelta, diciamo, da un punto di vista condivisa con l'etichetta, nel senso che c'era il desiderio di fare, di portare quello che era il lavoro uscito su Seventeen, quindi un anno fa, il primo disco, diciamo, da solista, in formato fisico. E dargli quindi una forma fisica, stamparlo in CD, e senso, perché no? Aggiungiamo delle tracce e creiamo una sorta di continuità con il lavoro precedente. Infatti, la copertina è di fatto identica, se non appunto per il cambio del titolo, da 17 diventa un 17 encore, quindi un bis fondamentalmente. Nel frattempo erano anche nate altre tracce. Anche frutto di esperienze diverse, installazioni sonore a cui ho preso parte e quant'altro, e quindi c'è un punto di continuità in questo encore e un punto, se vogliamo, di rottura nel cambio poi del nome, perché il primo disco era uscito a nome Halley, quindi un moniker con cui mi ero presentato un po' in sordina, se vogliamo, e invece il secondo disco è uscito con il mio nome e cognome, quindi una presentazione, se vogliamo, un po' più ufficiale.
Ok, ecco, come ti avvicini alla musica e come trovi la tua linea da seguire, diciamo?
Diciamo che allora, la linea da seguire in realtà, come dire, si palesa forse più alla fine, nel senso che alla fine del processo compositivo, se vogliamo definirlo in questo modo, nel senso che all'inizio ho un po' un'idea, o meglio una sensazione dei suoni che voglio. Molto cambia ovviamente dallo strumento con cui inizio a scrivere, che possono essere i sintetizzatori o il piano. Diciamo che ovviamente gli ascolti sono una parte importante, integrante, sia per quanto riguarda la formazione, sia per quanto riguarda poi la definizione di quello che è il mio gusto, il mio stile, se vogliamo. Come mi avvicino, appunto, per quanto riguarda gli ascolti, ovviamente sono ascolti simili, vicini a quella che poi è la mia produzione, ma non sempre, diciamo, a 360 gradi, perché mi piace sia, come dire, confrontarmi, se si può dire, con
Sì.
artisti, ovviamente, di un certo calibro. Parlo di Basinski, parlo di Fenez, parlo di Apparat anche in alcuni lavori, sia magari musicisti che ad oggi fanno produzioni molto diverse, mi viene in mente John Hopkins, che magari sono partiti più da una base ambient per finire poi su un genere completamente diverso, però dai quali mi piace comunque attingere, se non in termini di struttura, in termini di palette di suoni, di sfumature che poi ovviamente da me vengono filtrate in modo da rientrare poi nella mia produzione.
Perfetto. Ecco, da dove inizia il progetto? Qual è stata la prima traccia completata?
Bella domanda. Ma in realtà ci sono allora alcune tracce che sono state composte contemporaneamente. Mi viene in mente la prima, tra l'altro, che è anche la prima traccia del disco, che è Milo, perché c'era tutto un progetto dietro che, se va bene, riesco finalmente a riprendere, a portare avanti, vediamo. Ex Milo, che poi è stata scritta in contemporanea con Airport.
Ecco.
Airport, che tra l'altro nasce in realtà stavo guardando una serie su Netflix in quel periodo, e è una cosa che mi piace fare come esercizio, lo trovo molto utile oltre che divertente, nel senso togliere l'audio a quello che sto guardando e provare a fare una sorta di soundtrack improvvisato sul momento per interpretarlo un po'. Sì, è una cosa assolutamente utile. A me piace molto lavorare per immagini, è una cosa che c'è sempre stata, è abbastanza facile per me. Mm-hmm. Quindi avere un'immagine davanti e di quella sentirne i suoni, i rumori, il crearne poi l'atmosfera. E quindi quelle sono le due tracce, diciamo, da cui è partito poi tutto il resto.
Anche Airport, insomma, riprende i rumori di gente in movimento che deve raggiungere la sua destinazione. In contrapposizione c'è questa melodia del piano che cerca la calma nel suo flusso più sereno. Come l'hai composta comunque la prima versione? Perché ci sono due versioni poi.
Beh, la seconda versione vede l'opera, la mano, l'intervento di Push Against New Fakes, mm-hmm. al quale ho deciso di affidare un remix, quindi lì è tutto un lavoro, poi lui ha scomposto il brano, l'ha ricomposto, ha aggiunto delle parti ritmiche, l'ha allungato, c'eravamo pentiti via Facebook, a me piaceva quello che faceva lui, e gli ho chiesto se gli andava di fare un remix e gli ho fatto ascoltare alcuni pezzi, lui poi ha detto guarda, mi piace, mi interessa questo, e gli ho dato carta bianca, ho detto fai quello che vuoi, perché avevo piena fiducia nel risultato. Infatti poi quando me l'ha ascoltato mi è piaciuto molto e abbiamo deciso di farlo confluire nel disco. La prima versione invece, che è quella, diciamo, che già si trovava in 17, nasce in realtà da una registrazione ambientale in un aeroporto. Mm-hmm. Stavo tornando da un viaggio in Islanda e io vagavo per l'aeroporto di Reykjavik, che peraltro è molto molto piccolo, con il telefono in mano, registrando i vari passanti che parlavano, che si raccontavano, alcuni che litigavano, altri che non riuscivano a chiudere la valigia. Insomma, c'era questa situazione un po' strana, e come d'altra parte sono sempre un po' gli aeroporti, che sono dal mio punto di vista degli ambienti completamente artificiali, ma
che confluiscono diverse vite, diverse.
Sì, assolutamente, sì. Lì si vede il mondo passare, no? Cioè, sì, sì. Tutto. Quindi è un po' come a me piace proprio la dimensione dell'aeroporto, perché in realtà è un posto dove mi dà la possibilità, a me piace osservare un po' tutto, tanto, un grande osservatore, forse più che non un attore protagonista, mi piace osservare, pensare un po' invisibile, vedere quello che succede attorno, prenderne tracce, eccetera. E in quel caso l'ho fatto con il telefono, che non è il miglior strumento con cui fare del field recording, ma avevo quello in quel momento. E poi la traccia ovviamente è stata processata, è stata lavorata, e devo gran parte, diciamo, della registrazione vocale a questa signora americana che ignara che io stessi girando col telefono. Mi sono seduto a fianco, ero assolutamente campionata mentre parlava, tutto quello che poi si sente, più o meno si riesce ancora a cogliere nella traccia. Poi l'ho portata a casa, è rimasta nel telefono per un po', e la parte invece di piano è nata proprio come riscrittura, diciamo così, a caldo di quella famosa serie che stavo dicendo prima, che poi fondamentalmente ci stava l'inserto vocale che crea un po' quella tensione, anche perché la traccia vocale è stata lavorata abbastanza, quindi c'è una sorta di voce quasi spiritica, e si crea quella tensione un po' voluta che insomma passa attraverso la traccia.
Benissimo. Poi c'è Ambient 4, traccia subito delle direttive che sfaldano il caos, creando con il suono un'immagine sfocata. Come è venuta fuori?
Ambient 3 e Ambient 4 in realtà erano un'unica suite strumentale improvvisata, che poi ho deciso di dividere in due parti fondamentalmente. Nasce proprio dall'improvvisazione, da delle registrazioni fatte all'interno di Ableton, quindi registravo, tagliavo, rimandavo in loop, quindi sono queste stratificazioni continue, e se ascoltata collegata ad Ambient 3 se ne capisce, anche se in mezzo c'è un'altra traccia in realtà che ho voluto mettere nella tracklist per separarle appositamente, ma si possono tranquillamente intendere come un filone unico, quindi una cosa inizialmente un po' più, più chiara, un po' più sognante nel senso positivo del termine, che finisce poi invece un qualcosa di più cupo. Lì è stato un libero trasporto, non, sì, non c'era un pensiero dietro di come la traccia dovesse essere costruita. Potrei dire, tra virgolette, che l'ha costruita per buona parte l'intelligenza del mio computer, nel senso io gli davo soltanto degli input, entravano in loop, iniziavano a interagire con i vari effetti, i plugin, e è stato un po' un dialogo tra me e il computer. Io inserivo dei dati, lui mi restituiva delle atmosfere che poi si autoalimentavano. Quello è la fotografia di un quarto d'ora abbondante, se vediamo le due tracce insieme, di una cosa che è durata in realtà una quarantina di minuti.
Ok, poi c'è The Tide, insomma il piano è affiancato dagli archi in questa danza che diventa ora solitaria al piano, ora di nuovo con gli archi che sembrano allargare le braccia. Come è venuta fuori?
The Tide è una delle tracce più personali all'interno del disco, parla del rapporto tra me e un'altra persona ed è proprio il modo in cui io ho sempre visto la relazione con questa persona, e anche oggi ovviamente è una relazione che è cambiata negli anni, che è cresciuta, che si è modificata, che ha visto le sue maree crescere, poi asciugarsi, c'è quest'onda che torna e che rientra. Nello specifico poi, dal punto di vista proprio strumentale del brano, piano e archi sono due tra gli strumenti che più mi a me per primo mi emozionano ad ascoltarli, mi ipnotizzano, mi portano proprio in uno stato di quasi di purificazione, nel senso è una sorta di ascesa tale per cui la vibrazione che io sento nel momento in cui ascolto o registro questo tipo di strumenti per primo aiuta me a fare un percorso interiore molto profondo, e quindi sono stati gli strumenti eletti, diciamo, per raccontare questa storia.
Benissimo, poi c'è Osmosi che ha suoni quasi fanciulleschi, un effetto xilofono che dà carattere e spensieratezza alla melodia. Come l'hai composta?
Osmosi è nata per un'installazione in collaborazione con il collettivo Flock, che è un collettivo di ragazzi assolutamente talentuosi di Barcellona, in provincia di Messina, quindi siamo in Sicilia. Con loro c'era stato un contatto, avevo visto alcune loro mostre, alcune esibizioni che avevano fatto giù appunto a Barcellona. Gli avevo poi fatto ascoltare qualcosa di mio, è nato subito l'idea di fare qualcosa insieme. Loro mi hanno proposto di scrivere la musica per appunto l'installazione che aveva il titolo Osmosi. È un'installazione che rappresentava, diciamo, tutto ciò che sta sotto al mare, quindi un fondale. Era una stanza che loro avevano riempito di sabbia, c'era un pontile che dava verso un tufo, diciamo, sull'infinito. Era una cosa molto intima, non cupa, nel senso che era l'idea un po' di stare dentro la pancia di questa enorme creatura che era il mare, che è ovviamente un elemento fondamentale per la Sicilia. E quindi certo, la traccia era un loop, ovviamente per motivi di tempo poi è stata tagliata nel disco, ma va immaginata come un loop, perché di fatto così era, all'interno di questa stanza blu, e quindi accompagnava. Anche lì ci sono suoni che entrano, che escono, questo xilofono che suona, creando un po' degli echi in lontananza, quindi tutto molto avvolgente, ecco.
Perfetto. Allora, il disco dove e come è stato registrato?
Il disco è stato registrato, mixato e masterizzato da me nel mio studio, mm-hmm. e mandato poi in stampa. potuto essere trasferito su CD, quindi è stato fatto tutto in casa, tra virgolette.
E ci sono state delle tracce che non venivano come le volevi, che ti hanno fatto un po' impazzire?
Tutta la parte di arrangiamento degli archi forse è stata la parte più impegnativa, nel senso che era la prima volta nella quale mi confrontavo direttamente con questo tipo di strumenti, quindi riuscire a scrivere musica per archi come ce l'avevo in testa, riuscire a dare le giuste sfumature, le giuste pennellate, quella forse è stata la parte più impegnativa, soprattutto per creare la giusta coralità degli strumenti, però sono poi soddisfatto, insomma, di quello che è il risultato finale.
Perfetto. E come è iniziata, è avvenuta la collaborazione con New Model Label, che ha pubblicato 17 Encores?
La collaborazione è iniziata con il primo disco, quindi con 17. Stavo cercando un'etichetta che fondamentalmente così mi desse un feedback su quello che avevo fatto, su quello che stavo proponendo. Io venivo da un'altra esperienza legata a una band qui nella zona di Padova e ho voluto appositamente ripartire da zero per avere un riscontro più oggettivo, diciamo, più diretto nel inviare il disco. Con loro c'è stato un'intesa, esatto, e da lì, insomma, ho deciso poi di fare queste pubblicazioni, di uscire con loro.
Perfetto. E chi ha curato il video di Batman is Bruce Wayne?
Il video è stato un lavoro di squadra, nel senso che l'idea era partita da me, perché volevo un video che parlasse di un viaggio. È un'altra, diciamo, delle mie passioni, ed è una cosa che sta spesso alla base della scrittura poi dei brani. E volevo appunto l'idea di questo viaggio, ne ho approfittato di una coppia di amici, che tra l'altro saluto Gilberto e Francesca, che andavano loro per la prima volta in Islanda. Gli ho chiesto di piazzare la telecamera sul cruscotto dell'auto e di registrare tutto il viaggio. Quindi sono arrivate giga e giga di materiale che abbiamo poi scremato fino a scegliere quei frammenti, diciamo, che si vedono all'interno del video, poi tutta la parte di post-produzione e, diciamo, messa in opera della cosa, ce la devo a Valeria Salvo, che è anche la persona che cura tutto l'aspetto visivo del mio progetto, quindi visual, fotografia e quant'altro.
Benissimo. E invece, per avere l'album, cosa bisogna fare?
L'album è disponibile via Bandcamp. Ovviamente è disponibile anche su Facebook contattandomi direttamente, ed è disponibile ai live.
E come presenti il disco dal vivo? Come è strutturato il tuo live?
Allora, il live sostanzialmente ad oggi presenta le tracce del disco, non tutte, sono all'interno poi delle sperimentazioni diverse, alcuni inserti che faccio direttamente live, abbastanza non ho una struttura fissa, nel senso la base dei brani è molto vicina a quello che si sente nel disco, poi sopra vengono aggiunte degli inserti con sintetizzatori, effetti e quant'altro. Il set è, diciamo, si completa con la parte di visual, che per me è una parte importantissima, legata anche al, come dicevo prima, al mio modo di scrivere, nel senso molto deriva per me non solo dagli ascolti, ma molto da quello che vedo, no? Dalle immagini. Sì. Tant'è che con l'uscita del disco sono stati prodotti anche degli artwork, in parte ispirati ai brani che sono contenuti nel disco, in parte sono emesse delle immagini che hanno ispirato la scrittura di alcuni pezzi, quindi nel live comunque si può vedere, poi ci sono dei vari estratti sulla mia pagina Facebook, si vede proprio i visual che scorrono dietro, che hanno tutto un loro percorso dall'inizio. La scaletta ovviamente apre con Osmosi, poi va a seguire con Ex Nihilo, quindi l'inizio di tutto, e si sviluppa tutto questo concetto, diciamo, che per farla in breve riporta attraverso le immagini stile vittoriano, sempre curate da Valeria Salvo, riportano tutto il rapporto che c'è tra l'essere umano e tutto quello che lo circonda, dalla cosa più piccola, quindi dal sasso, dal minerale, fino all'assoluto fondamentalmente, quindi a quello che non è comprensibile a livello umano, a tutto quello che è più, se vogliamo, sopra di noi, o comunque di qualcosa di cui facciamo parte.
Benissimo, e come ultima domanda, hai delle date che ci vuoi ricordare per le prossime settimane?
Allora, il calendario è al momento ancora in via definizione. Sono tornato stamattina da Pisa, dove ho suonato ieri sera al Teatro Rossi Aperto, mm-hmm. e adesso comunque se chi ha voglia di seguirmi sulla pagina Facebook, quindi facebook.com/Daniele Bogon, lì ci sono tutti gli aggiornamenti delle prossime date che appunto stiamo chiudendo.
Perfetto Daniele, è stato un piacere, io ti ringrazio tanto e ti auguro ancora tanta buona musica.
Grazie a voi, grazie agli ascoltatori e un abbraccio, a presto.
Alla prossima, ciao.
Thank you.